Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
apply. See website for details. Come gestire i soldi della ditta. Ne parleremo subito dopo la sigla.
Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari.
Oh, benvenuti in questa nuova puntata di Elettricista felice. Siamo qui per parlare di danaro, di soldi, e vogliamo raccontarvi o darvi dei suggerimenti su come andare a sperperarli, ma in maniera intelligente, in modo tale che non arrivate al termine del mese o al termine dell'anno con il sedere per terra, le lacrime dei figli e le bastonate della moglie. Allora, noi facciamo questa operazione non da soli, ma chiameremo un esperto, sarà un esperto di imprenditoria, con la quale stiamo facendo un bel percorso tutti insieme, così mano nella mano, tipo un bel giro tondo, per arrivare poi in toto, unendo tutte le puntate, al come gestire totalmente la nostra azienda senza diventare degli straccioni, nel modo migliore. Allora, andiamo subito quindi a disturbare
l'esperto del giorno.
L'esperto del giorno, Uela Shurziza. Allora, Socrate Zizza, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
Ciao Alessandro, ciao a tutta la comunità di Elettricista Felice. Sono Socrate Zizza, ideatore e fondatore del progetto Impiantista Imprenditore, il primo metodo specifico che ti aiuta a migliorare la tua attività.
Allora, signor Zizza, ma senta un attimo, io devo farmi dire da lei come gestire i soldi, come se io fossi arrivato fino qui alla mia veneranda età e non sapessi gestire i soldi. Guarda che io so gestirli, infatti ho una bella macchina, ho comprato tante belle cose, sono sempre vestito bene, certo non ho niente in banca, non ho le attrezzature corrette per lavorare e poi vabbè, non faccio investimenti pubblicitari, ma questo d'altronde, poi tanto il lavoro è tutto un passaparola. Mi dica come
esatto, siamo perfetti, la situazione ideale è la situazione di tanti. No, adesso diciamo che non è che sono io che devo spiegarlo, ma c'è sempre da imparare, quindi io sono qua intanto per dare il mio contributo e dire e portare anche quella che è la mia esperienza, perché purtroppo è successo anche a me quello che hai appena detto, no? Ma parliamo di questa gestione economica dell'attività.
Dai.
Allora, intanto la gestione economica penso che sia il cuore fondamentale, perché una volta uno mi disse: ricordati che i soldi non si fanno andare a lavorare, ma si fanno sul tavolo. Perché? Perché si fa una pianificazione di tutto quello che può essere il lavoro, soprattutto la gestione economica. Perché se uno va a lavorare ma non, alla fine non ha cura di tutti quelli che sono i flussi di cassa, i flussi economici, alla fine si trova, come hai detto tu, alla fine del mese o quando gli arriva l'F40 del commercialista, che non hai soldi sul conto corrente. Perché? Perché il mese prima si è comprato un giocattolo, e i giocattoli, ognuno si compra i giocattoli che può permettersi in base ai guadagni che uno ha.
Certo.
Ci sono anche in altri settori, non solo in questi, persone che hanno delle entrate esagerate, hanno un altissimo tenore di vita, ma hanno una gestione economica non corretta. Quindi alla fine succede qualsiasi cosa, non so, perdono il lavoro oppure si rompono una gamba e non sanno come fare il giorno dopo a dare da mangiare ai propri figli. E il discorso importante di un'azienda, che io dico, l'ho detto anche in passato, è l'azienda è come un essere umano, no? Quindi ha bisogno di alcune caratteristiche componenti, quindi ha bisogno dell'ossigeno, ha bisogno dell'acqua e ha bisogno del cibo. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono tre elementi e quello sempre, ma dipende, perché sai...
Non ero inquadrato, quindi hai visto solo tu. Ok, per chi per chi per quelli che stanno ascoltando, ma anche per chi ci sta guardando su YouTube e quindi non mi ha visto, ho fatto un gesto con le due mani unendo due dita per mano. Va bene, lascia perdere. Ok, dai, prosegui, scusami il disturbo. Però parlavi di bisogni. Vabbè, che tristezza, ragazzi. Vai.
Quando in questo momento, sai, stiamo registrando anche d'estate, c'è caldo, insomma, siamo stimolati. Vabbè. E quindi è importante rendersi conto di questa condizione, cioè che l'azienda ha bisogno di questi tre elementi. Poi io ho paragonato, ovviamente, l'ossigeno alla liquidità.
Ok, ho paragonato la liquidità è il denaro.
È il denaro, la cassa, la cassa,
quello denaro, che c'è dentro il cassetto. Denaro fisico.
Esatto. Ho paragonato quello che è l'acqua al guadagno, quindi okay, l'azienda deve guadagnare, e ho paragonato quello che è il cibo al fatturato. Cosa vuol dire? Faccio questa piccola premessa, poi entriamo un pochino più nel merito della gestione economica.
Infatti.
Perché ho fatto questa piccola premessa? Perché l'essere umano ha bisogno di ossigeno e se non ce l'ha per un breve tempo muore. Quindi l'azienda ha bisogno di cassa, ha bisogno di liquidità, ha bisogno di soldini per andare avanti, perché altrimenti muore velocemente. Cioè ci sono aziende che potrebbero prendere molto più lavoro, ma non possono, perché non hanno il denaro per svilupparlo questo lavoro, non hanno il denaro per andare a comprare il materiale, non hanno il denaro per assumere dei dipendenti, non hanno il denaro per comprare un furgone nuovo, l'attrezzatura,
okay?
Che tante volte, io parlo di denaro, anche l'accesso al credito, questo è da intendere. Questo dall'altra parte, ho paragonato l'acqua al guadagno. Perché? Perché senza acqua possiamo vivere, non so, un giorno, invece senza ossigeno, non so, qualche minuto. Quindi diciamo che possiamo anche riuscire a sopravvivere se proprio non guadagniamo tantissimo subito, ma dobbiamo renderci conto che però la nostra azienda deve guadagnare, perché altrimenti non è subito, non è nell'immediato, ma in giro di poco tempo
collassa.
La nostra azienda crollerebbe, cioè tracolla.
Certo.
L'ultimo è il fatturato, perché senza cibo possiamo resistere anche 30 giorni, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il fatturato, fare dei fatturati enormi, 1 milione di euro fatturato l'anno scorso, non è così fondamentale. Si può fatturare anche 100.000 euro, ma se sono 100.000 euro di guadagno, sono 100.000 euro di guadagno.
Certo.
E soprattutto se i 100.000 euro ce li abbiamo subito nel cassetto, perché li abbiamo guadagnati, perché derivano dal guadagno, li abbiamo anche incassati subito, è oro che cola. Possiamo anche aspettare prima di sviluppare il fatturato.
Ok.
Questo è un po' il concetto.
In questo momento so già che a tutti vengono in mente le tasse, stanno già pensando, però con 100.000 euro, sono mica 100.000 euro, sono tutti i guadagni. La puntata delle tasse lo facciamo un'altra volta.
Esatto, ma la facciamo.
La facciamo.
Continuate a seguirci, che facciamo anche questo.
Non troppo vicini, seguiteci, state... Tenete il metro di distanza, che ancora c'è il COVID.
Esatto. Okay. Poi sai, se si seguono, insomma, ci sono dietro, non va molto bene. Una roba
per niente. Spiace. Vai.
Quindi, per il discorso della gestione economica, cosa consiglio? Consiglio di fare due cose molto semplici, dopo questa piccola premessa. Uno, avere un piccolo budget previsionale dei flussi di cassa. Perché abbiamo parlato della cosa importante, che è la liquidità. Quindi sapere come entrano e escono i soldini dal conto corrente è fondamentale, perché rischiamo altrimenti di rimanere senza ossigeno e quindi senza soldi.
Un esempio?
Un esempio molto semplice. Uno si prende... Allora, se uno vuole usare la tecnologia, si prende, non so, un file di Excel, da una parte sulle due colonne ci mette entrate e uscite, ma non le probabili entrate, le probabili uscite, cioè ci mette proprio anche le date di quando usciranno i soldini, quindi quando paghi le riba al tuo fornitore, piuttosto che quando paghi i contributi del tuo dipendente o lo stipendio del tuo dipendente, e anche quando andrai a incassare.
Ok.
Questo è fondamentale, perché uno ha a colpo d'occhio il quadro della situazione di come andrà a finire il suo conto corrente.
Cioè, questo con tutte le spese che tu riesci a prevedere, cioè quelle prevedibili, quelle certe. Poi tutte quelle reali le vai a segnare in modo tale che poi l'anno passato o il mese passato ti rendi conto di quali sono i movimenti, anche diciamo quelli standard, e quindi puoi anche dettare una probabilità di movimentazione del denaro, cioè tu sai che più o meno ti entra tot e ti esce tot nel mese, al di là del
budget. Quello è il budget previsionale, che deve essere affiancato al budget puntuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nello stesso file di Excel cominci a fare un'altra colonnina di fianco e ci metti i dati reali. Quando arriva la fattura, quello è il classico scadenziario,
sì.
Che lo usano le aziende un pochino più strutturate, ma è una roba semplice.
Ce l'abbiamo anche noi.
Ce l'hai anche tu, ed è fantastico. Perché? Perché sai come sarà messo il tuo conto corrente il 25 di novembre, ok? E quindi sai che il 25 di novembre avrai un'uscita perché devi pagare non so chi, e il tuo conto corrente da 100.000 euro passa a 50.000. Adesso ti faccio degli esempi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ti dà intanto una sensazione di avere l'azienda in mano, che questo dal punto di vista psicologico è fondamentale. Oltre a quello sai anche che soldini avrai e come si svilupperà. Dall'altra parte bisogna anche fare invece un business plan.
Okay.
Il business plan adesso diciamo è un qualcosa a latere della gestione economica, ma è fondamentale. Perché? Perché questo business plan, che normalmente io consiglio di farlo a 3 anni, ti dà anche una visione dei tuoi progetti, dei tuoi obiettivi, e quindi affiancato quello che è la gestione economica, quindi la liquidità, insieme al business plan puoi anche fare dei progetti di sviluppo. Quando dice ma io non so come faccio a crescere, non lo so, ma queste sono le basi.
Ho capito. Allora, una cosa banale che mi viene in mente è: se non hai un lavoro diciamo costante, metti che fai tante riparazioni, quindi le uscite sono veramente limitate perché te compri dei piccoli materiali e poi hai le relative invece entrate che sono un po' più alte perché c'è tutta la mano d'opera. Se hai collaboratori anche le uscite sono sostanziali, perché sono sostanziose, perché la mano d'opera dei collaboratori la devi pagare. Diciamo che però è un movimento che viaggia piuttosto veloce, ma quasi all'unisono, in quanto le piccole riparazioni molto spesso vengono pagate subito. Se però durante il corso di questi lavori tu fai anche dei lavori un po' più grossi, non spesso, random, quindi che ne so, prendi un appartamento, prendi una piccola ristrutturazione, prendi un capannoncino da fare, ecco che in quel momento magari spendi 2.000, 3.000, 8.000 euro, dipende dal lavoro, di materiale che pagherai tra 60 giorni. Devi pensare prima che, cioè, a un certo punto, quindi la scadenza di questi 60 giorni o 90 giorni, dipende quant'è la tua scadenza col fornitore, quei soldi il fornitore li chiederà. E mai far aspettare il fornitore che poi non ti dà più il materiale, ti toglie gli sconti, non so che cosa fanno, ti picchiano la mamma, cioè... Quindi mai far aspettare il fornitore, facciamo sempre bella figura. Allora, tu sai che in quella data avrai i soldi da dare, ma stai anche attento che di che data parliamo, perché tu avrai le scadenze dell'INPS che devi averle segnate, avrai, che ne so, gli anticipi delle tasse, piuttosto che le tasse da pagare. Adesso non so quali sono i mesi perché non li seguo io, li conoscono tutti, quindi li conoscerai anche tu, ma io non li conosco perché sono ignorante. Quindi in ogni caso tu vai a prendere il tuo calendario, vedi quando coincide, perché magari quel mese lì ne devi 5.000 da una parte, 8.000 dall'altra, eccetera. Assicurati di avere quei soldi in banca. Detto ciò, la mia mamma diceva sempre, io mi ricordo, io lo racconto sempre questo aneddoto, quando ho iniziato a lavorare nel lontano, no, quando ho aperto partita IVA, non quando ho lavorato, quando lavoravo, quando ho aperto partita IVA nel 1998, mi ricordo che la banca aveva detto, mi aveva dato tutti i vari castelletto eccetera, e quindi anche i clienti all'inizio facevano ti pagavano con le riba, e tu potevi utilizzare i soldi delle riba con questo famoso castelletto. Mia madre è arrivata da dietro, mi ha dato uno scappellotto e mi ha detto: tu usi solo i tuoi soldi, e finché non hai almeno, ai tempi c'era la lira, 30 milioni, e oggi fino a che non hai almeno 30.000 euro sul conto in banca, fa te non compri niente, è come se avessi zero, quello lì è il tuo zero, perché la vita è tutta un imprevisto e te devi... questo è un dato di fatto, capito? Non è un imprevisto questo. Questo è un dato di fatto, che la vita è tutta un imprevisto. E quindi te devi avere quello che lei chiamava il cuscinetto, in modo da cadere sempre in piedi, da non farti mai male. E da subito ho detto: non usare mai! Poi per il mio lavoro, che faccio riparazioni, è possibile farlo. Non usare mai i soldi della banca. Vabbè, mi ha cresciuto così. Cosa ne pensi?
Allora, diciamo che... se vuoi rimanere medio piccolo o piccolo, può essere un concetto ok, che va bene. Se invece vuoi crescere, devi usare l'effetto leva. Cosa vuol dire l'effetto leva? Devi utilizzare tutti i mezzi possibili per poter crescere e crescere velocemente. Cosa voglio dire? Voglio dire che ad esempio in questo momento storico ci sono dei contributi, ristrutturazione 110, 50, questo e quest'altro, bene. Se non usi e non hai una mentalità sviluppata per gestire economicamente questo periodo, con solo la liquidità che hai fai fatica a crescere. Perché? Perché dovresti metterti in pancia ovviamente dei crediti, oppure dovresti iniziare a capire come si cedono i crediti, quindi devi avere proprio una gestione della scrivania, quindi della contabilità e della gestione economica, un po' diversa. E in effetti se uno vuole crescere lo può assolutamente fare, si apre dei rapporti con degli istituti di credito, quindi delle aziende che vanno ad andare ad acquistarti il credito che tu vai a prendere dal cliente, oppure devi avere proprio una gestione dei flussi di cassa importanti, perché fai una previsione. Ricordiamoci sempre una cosa: le banche oggi e anche una volta, ma soprattutto negli ultimi anni, finanziano le persone e le aziende che ritengono possano restituirgli il denaro, e non gli interessa se tu hai 74.000 appartamenti, perché loro degli appartamenti ne hanno già abbastanza, anzi ne hanno da vendere, che non sanno come fare, perché arriva da una gestione vecchia e passata. Oggi se tu hai sei credibile, perché cerco di parlare abbastanza chiaro, se sei credibile in banca, per essere credibile devi essere conosciuto in banca, devi avere una storia, loro possono finanziarti e ti finanziano. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu negli ultimi 10 anni hai sempre usato i tuoi soldini e va bene, a un certo punto vai in banca perché dici: adesso voglio crescere, ma io ho 30.000 euro e devo prendere un lavoro da 50.000 euro e non riesco con i miei soldini a farlo. A un certo punto vai in banca e dici: mi prestate 20.000 euro? Loro ti guardano, vanno a vedere e dicono: ma tu non hai una storia, cioè tu non hai mai comprato da noi un prodotto e non ci hai mai restituito il denaro che ovviamente ti abbiamo dato, quindi come facciamo a fidarci? Cioè, quello che per 40 anni, 50 anni, però per gli ultimi 10 anni si è sempre indebitato con le banche e li ha sempre pagati puntuali, ha una credibilità maggiore della tua, che hai 100.000 euro sul conto corrente. Lui non ne ha, ma tu sì. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui non ha soldi, ma ha sempre fatto dei mutui da 100.000. Tu hai 100.000 euro sul conto, ma vai in banca a chiedergli e effettivamente, molto probabilmente, ti chiederanno a garanzia i 100.000 euro per darti altri 100.000, che non ha logica.
Ho capito,
questo è successo, questo potremmo chiacchierare per ore su questi argomenti, perché io ci tengo veramente tanto alla gestione economica, tutte queste cose. Questo è successo a un mio affittuario di un immobile, lui è nel mondo dell'edilizia, e a un certo punto è andato in banca, aveva un credito da cedere e gli hanno dato, mi sembra, il 20% di quel credito, perché lui non aveva storia. in banca. Lui fa: ma io ho sempre usato i miei soldi, non ho mai fatto, ho sempre pagato. Ho capito, ma loro non ti conoscono, gli ho detto.
Tu, ho capito perfettamente.
Cioè, come fa? Cioè, hai sempre lavorato bene, sei stato un bravissimo elettricista per 30 anni, ma non hai mai utilizzato questa tua esperienza, questo con testimonianze per farti conoscere. A un certo punto vai a presentarti da un cliente nuovo, quello non ti conosce. Cioè, dentro di te sai che sei un fenomeno, che sei bravissimo, hai sempre fatto un bel lavoro. E ti chiedi: ma come mai? Come mai? Lui non ti conosce e non hai dato, non hai permesso neanche a lui di farti conoscere attraverso dei mezzi che abbiamo parlato in altre puntate. Quindi la gestione economica va effettivamente, cioè la cultura che bisogna sviluppare della gestione economica e della gestione aziendale, amministrativa e flussi di cassa e viceversa, è fondamentale per poter crescere, sviluppare e prosperare. Questo è quello che penso.
Ho capito, va bene.
È un pochino, diciamo, controintuitiva come ragionamento, però oggi ci sono delle opportunità immense. L'altro giorno parlavo con un imprenditore dove lui sta creando delle relazioni in ottica di questi dello sviluppo che ci sarà dal punto di vista edilizio, e stava cercando delle relazioni per creare delle collaborazioni per poter cedersi il credito, no? E aveva trovato un'azienda e stava discutendo per cedere qualche milione di euro di credito. Cioè, quando lui aveva detto: ok, ma qua come faccio io a crescere, andare a prendere dei lavori, se questi tutti le persone fisiche vogliono cedermi il credito, io cosa me ne faccio di questi crediti che non ho la capienza per scaricarli e scontarli, poi mi serve una montagna di soldi per poter metterli in pancia. E lui, certo, è andato a cercare delle relazioni, ha parlato con più, è un lavoro anche questo, ma una volta che hai creato queste relazioni, questi contratti, a un certo punto puoi andare a prendere i lavori. E poi alcuni dicono: ma chissà, ma quello là, ma perché, come fa, come non fa, che ti va a rubare il lavoro per il 3% in meno. Perché? Perché molto probabilmente è riuscito a cedere il credito, ha liquidità e può nel suo business plan fare un piccolo sconto al proprio cliente o dargli un servizio in più.
Ho capito. Diciamo che sono ragionamenti effettivamente molto distanti dal mio modo di fare, nel senso che facendo sempre piccole riparazioni non ho mai visto la necessità di crediti, di prestiti, vabbè, certo, cose del genere, certo. Però e poi nella riparazione non c'è anche il discorso del credito, non c'è, cioè.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Se dovessi prendere ristrutturazione, allora iniziano a chiedertelo tutti in questo periodo qua.
Però oggi non tutti lo sanno. Io sto trattando un lavoro, insomma, non enorme ma importante, per il bonus facciate. Sì. Sembra che nel bonus facciate per pitturare la casa, cappotti, ci sia anche la ristrutturazione dell'impianto elettrico.
Ma dai, cosa c'entra?
L'impianto di illuminazione esterno.
Ah.
Quindi se tu hai delle luci perché illumini le tue facciate, ovviamente quando ci vai attorno devi spostare le luci, devi, insomma, sai, ci metti il cappotto da 10, da 15, insomma, devi fare dei lavori. E rientrano anche queste cose. Quindi può essere che l'impresario che prende il chiavi in mano poi alla fine provi a cederti il credito a te, non lo so. Oppure tu, impiantista, ti vai a proporre, no? Vai a proporti, non so, al condominio piuttosto che, e gli fai una proposta. ma se sei preparato dietro, questo bonus facciata del 90% te lo puoi mettere in pancia, poi lo puoi cedere. Ho alla capito. Tua banca, al tuo istituto di credito.
Ho capito.
Stessa cosa è il 50% per un impianto di videosorveglianza. Cioè, alla fine del lavoro, infatti, i numeri stanno crescendo, le richieste stanno crescendo, però bisogna stare molto attenti, perché altrimenti ci si rimane in mezzo.
Sì.
In mezzo al cassetto.
E non è bello, non è per niente.
E non è bello, perché poi alla fine fanno male. E sì, e questa è un'area del mio percorso che reputo molto importante, tanti sottovalutano, bisognerebbe veramente approfondirla e spero che le aziende, cioè le aziende, insomma gli elettricisti sviluppino questa area, perché è fondamentale. Cioè, si può anche stare bene, dopo si può anche comprare la bella macchina. Un'altra cosa che io consiglio ai ragazzi, ad esempio, che partono adesso è: fatti un minimo di business plan e fai anche un minimo del tuo budget personale. Cosa voglio dire? Cerca, anche se hai una ditta individuale, anche se io sono più per l'SRL, quindi la società di capitali, perché è più strutturata e ti aiuta anche a tenerti inquadrato, cioè, anche se hai una ditta individuale, fatti un tuo piccolo budget personale e quindi datti quei soldini da spendere. Non che se a un certo punto fai un bel lavoro, guadagni 4.000 euro, 5.000 euro, il giorno dopo
fai
la bella vita. Ti compri la moto, ecco. O fai la bella vita. Sì, fai un bel regalo, cioè tipo esci a cena con una bella ragazza e bevi una buona bottiglia di vino, non altre cose, ma esci a cena con una ragazza e ti fai un bel regalo per festeggiare. Ma fermati lì. Fino a quando la tua azienda ha una routine e una media che si stabilizza su quegli importi, allora puoi alzare la tua asticella.
Ho capito.
Che questo è un consiglio che mi sento di dare a chi inizia.
Sì, io ti appoggio totalmente, anche perché ho visto parecchi ragazzi giovanissimi che all'arrivo dei primi soldi, ragazzi con partita IVA, all'arrivo dei primi soldi hanno sperperato tutto e nel giro di poco, all'imprevisto, hanno chiuso. Cioè, hanno letteralmente
anche perché
chiuso
l'anno dopo arrivano le tasse.
Le tasse, ma poi non riuscivano a pagare i fornitori non gli davano più il materiale, gente che ha preso lavori importanti ha anche ceduto la casa, e questa è una cosa piuttosto orribile. Io mi ricordo di un idraulico che ha perso la casa che gli aveva regalato il suocero, perché si sono sposati, gli ha regalato la casa, l'ha intestata loro, lui è riuscito a perderla con il lavoro. Stava facendo un condominio gigantesco, aveva sbagliato i collaboratori, a un certo punto, nonostante l'amicizia con l'impresario che gli aveva dato soldi fino allo step con tutta la fiducia del mondo, a un certo punto gli ha detto: o mi sistemi le magagne o non ti do più niente. Cioè, ma non ce la faceva, perché quando te non hai più il denaro non riesci a pagare i fornitori non ti sganciano più una vite, e vai a sistemare senza materiale le magagne in un condominio enorme, quando vedono che sei nella cacca i collaboratori, sanno che non prenderanno più un centesimo, smettono di venire in cantiere. Cioè, e da solo senza materiale ciuppa, cioè niente, ecco, gambe all'aria. Perché a un certo punto sono andati a vedere che cosa c'hai, che cosa possiedi.
Esatto. E lui ecco perché anche l'assetto societario, che fa parte, chiamiamola, della gestione economica, ma è più rientro anche un pochino in tutti i processi mentali, nella tassazione, insomma, abbraccio un pochino tutta l'azienda. È importante l'assetto societario. È importante pensare prima, quindi quando io parlo nei processi e delle procedure, di metterti lì e analizzare tutti i possibili casi negativi e cercare di trovare una soluzione prima che succeda, quindi anticipare le problematiche. Questa è una problematica che alla fine gli ha fatto perdere la casa. Averci pensato un pochino prima, cioè anni prima o mesi prima, e aver valutato anche l'opportunità che un lavoro potesse andare male, potesse anche metterti in crisi, effettivamente forse gli avrebbe salvato la casa.
Certo, non so, la cosa dimmi te, la cosa più tipica è appunto un SRL, te gli piazzi 10.000 di capitale e credo che tu, se non hai, cioè se non fai una truffa, perdi solo quei 10.000, è corretto, giusto?
Sì, allora se non fai la società di capitale, divaghiamo un attimo in questa puntata un pochino. Allora, la società di capitali, a differenza delle società di persone, chiamiamole così, che può essere la ditta individuale piuttosto che l'SNC, ha la differenza che risponde del capitale che è all'interno dell'azienda. Quindi 10.000, 100.000, 50.000, dipende dal capitale che uno ovviamente va a rimpinguare, sì, la propria azienda. Oltre a quello bisogna sempre stare attenti perché alcuni fornitori, ad esempio le banche, chiedono anche la garanzia dell'amministratore o comunque del rappresentante legale per darti del denaro, quindi anche quella è una cosa da valutare. Ma nel caso in cui un cliente non vi paghi, ovviamente non vanno a intaccare, a meno che l'amministratore non abbia creato degli illeciti o ci fosse insomma della malafede in quello che ha fatto, non vanno a intaccare il capitale dei soci innanzitutto e anche dell'amministratore. Quindi in questo caso l'idraulico molto probabilmente si sarebbe salvato la casa, a meno che non avesse messo una firma personale in garanzia in banca o con qualche fornitore. Quindi ecco, la gestione è importante. Oltre a quello, non a caso a volte succedono dei sinistri, oltre ad avere, ok, la tua assicurazione personale, ma possono succedere dei sinistri nel lavoro, che tu, non so, fai un danno e la tua assicurazione non ti copre integralmente e ovviamente il cliente viene e ti bussa e dice: uè, dammi i soldi tu, e tu gli dici: guarda, prendili dall'azienda perché è una società e quindi li devi prendere da lì. Se invece tu fossi persona fisica o comunque una società di persone, vengono anche da te, quindi tu partecipi poi ai risarcimenti e alle problematiche. È un discorso un po' pesante da affrontare in un podcast, però purtroppo è anche giusto che i tuoi ascoltatori lo sappiano, anche perché tanti non glielo dicono. Cioè,
no, beh, è vero,
sono le società
di
categoria che non gli hanno detto.
È vero, è verissimo. Cioè, tu arrivi a un certo punto che non, in tutta la tua buona fede, da bravo ragazzo, eccetera, non vai a pensare a tutte le cose negative che possono succedere e magari non conosci le diverse soluzioni da adottare per tutelarti, sia dalla parte assicurativa, sia dalla parte del appunto fare una società, non fare una società. Tra l'altro, nella parte assicurativa, ma non voglio divagare ancora di più, le assicurazioni, te dimmi, dammi torto ragione se lo sai, non sono proprio propense a darti necessariamente la soluzione al tuo problema. Cioè, anche il nostro lavoro, l'RC aziendale, in realtà col nostro lavoro dipende da tante cose. Va bene, te utilizzi dei collaboratori, attenzione, ci servono le assicurazioni fatte in un determinato modo, poi i collaboratori devono avere un'assicurazione, cioè sono tutte cose che nessuno ti dice. Anzi, io vorrei farla una bella puntata con un assicuratore, perché nel momento, cioè, va tutto bene, te paghi l'assicurazione e sei a posto, se non che quando accade il sinistro partono tutte le domandine, tipo: chi c'era là? Chi l'ha fatto realmente quel lavoro? E non è che te puoi dire: c'ero io, tutte balle, questi escono. Se quando si parla di soldi, basta che vanno dal cliente e dicono: chi c'era? C'era questo qua? No, ero il ragazzo più giovane, basta, fine, non ero io, benissimo. La mia assicurazione dice: ok, ci rivaliamo sull'assicurazione che l'altro. Ah, non era assicurato, ti rivolgi a persone non assicurate. Insomma, alla fine della fiera c'è sempre un buon motivo per non darti i soldi. Quindi devi accertarti che il prodotto che stai acquistando dal tuo assicuratore sia preciso e perfetto. Mi piace perché noi partiamo con un titolo, poi parliamo di tutt'altro. Tra poco parleremo di cuccioli. Va bene, allora.
No, però intanto mettiamo avanti degli argomenti per le prossime puntate. Quando parleremo dei processi e delle procedure, parleremo di tutti questi, di questo macro area dove ci butteremo dentro alcuni argomenti che abbiamo trattato. Quindi anche i tuoi ascoltatori avranno un fil rouge e seguiranno i nostri ragionamenti, insomma.
E prima di iniziare a divagare il tutto, te stavi parlando dei tre punti, li avevi terminati, cioè sicuramente avevi parlato perfettamente dei due punti, quindi allora, dell'ossigeno, dell'acqua e del cibo avevi iniziato, poi abbiamo iniziato a divagare, non so se avevi finito di parlare del cibo, che era il fatturato.
Allora, il fatturato è ovviamente una componente importante ma non fondamentale, come in natura gli esseri umani il cibo è importante ma non è fondamentale, ovviamente per un periodo.
Certo. Perché? Ma perché il guadagno deriva dal fatturato comunque, cioè quindi esatto. Non è che va bene, non è fondamentale, noi possiamo, se riusciamo a guadagnare senza fatturare ci vengono a prendere, perché vuol dire
esatto.
Vuol dire che facciamo del gran bel nero.
Esatto.
Comunque va bene.
E quindi cosa succede? Io parto, ho un buon capitale, quindi ho della buona liquidità. Poi mi sono analizzato il mercato che voglio andare a gradire, quindi il mondo, vediamo, il mondo della fibra.
Sì, viva la fibra, se posso.
Com'è?
Viva la fibra.
Esatto, viva la fibra. E quindi la fibra che è poco conosciuta, quindi in teoria, se la storia non mente, potrebbe essere un mercato con ancora dei buoni margini. Dopodiché a un certo punto, bene, parto, ma il mondo della fibra non ha tutto questo fatturato, quindi se io ho i soldini da parte da investire in marketing per potermi farmi conoscere, ho dei soldini da parte per comprarmi l'attrezzatura iniziale, poi per sopravvivere e andare avanti, a un certo punto la marginalità è del 50%, dico una cifra, ma il fatturato è 1.000 euro, quindi muoio di fame, no? Nel tempo.
Certo.
Cosa vuol dire? Vuol dire che anche il fatturato nel medio periodo è importante, quindi occhio a cosa fa, cioè occhio a come quando fate la vostra analisi al mercato che volete andare a gradire. Vi ho fatto l'esempio della fibra perché è un mercato molto molto giovane che in questo momento non ha tantissimo fatturato, o comunque forse in giro c'è, ma ci vuole una strategia imprenditoriale di un certo tipo. Ecco perché dico che l'impiantista può crescere, ha delle ottime possibilità, ma se sviluppa delle capacità imprenditoriali, come quello che cerco di divulgare, può avere delle possibilità maggiori di stare bene, guadagnare di più e via dicendo. E altri tre pilastri che poi ne abbiamo parlato fondamentali sono il business plan, da ricordarvi, da ricordarsi, quindi ricordatevi di fare il vostro mini business plan. Non sapete farlo, ok, potete chiedermi aiuto a me, va bene, oppure scrivete su Google come realizzare un business plan, le vi leggete un po' che di cose.
E tu non hai creato un prodottino per fare il business plan?
No, allora io nel corso che avevo, che in questo momento ho ritirato perché lo voglio migliorare e sviluppare, c'era anche dentro degli esempi di business plan, spiegavo come fare il business plan, ma adesso uscirà, dai. Faremo una puntata di lancio per questa cosa.
Ok.
E il budget di spesa, quindi nel business plan poi lo andate a sviluppare e vi create il vostro budget di spesa, sia aziendale che personale. Quindi il budget di spesa, come ho detto, vi aiuta a non spendere i soldi inutilmente quando ne avete, non dico troppi, ma ne avete di più, perché può capitare. Quindi voi rispettate il budget, ve lo siete dati, sul conto corrente ci sono 5.000 euro in più, lasciateli lì, andate avanti col vostro budget, poi pian piano lo andrete a rivedere in modo regolare, perché non è che lo fate una volta per la vita, no? Di solito vanno fatti i business plan per 3 anni, ma vanno rivisti ogni 3 mesi. Il budget previsionale di spesa ovviamente si fa per l'anno e va rivisto ogni 3 mesi, perché o anche mensile, dipende dal volume e dalla struttura dell'azienda, e poi ricordarsi i flussi di cassa. Quelli sono fondamentali perché vi fanno in modo che potete prevedere una difficoltà a medio e lungo termine. Quindi andare in banca, un'altra perla, andare in banca in tempi non sospetti vi aiuta ad ottenere i soldi.
cioè, cosa vuol dire? Quello che dicevi prima, cioè adesso che stai bene chiedi un prestitino, così lo restituisci e ti fai il nome, ti fai la conoscenza eccetera, non andarci quando sei nella cacca, che magari già che se non ti conoscono è il momento peggiore per poter chiedere dei soldi.
Oltre a quello, sei una persona che utilizza invece la banca, sì, in modo anche spinto, ok?
Sì.
Quindi hai castelletti importanti, fidi importanti, mutui importanti, ma a un certo punto prevedi che fra 7 mesi avrai una difficoltà e ti serviranno 30.000 euro, vai adesso a chiederli, perché quando tu andrai in banca...
E quella difficoltà risulterà sulla carta...
Esatto, gli porti il tuo budget, il tuo business plan, gli fai vedere che cosa succederà, loro a un certo punto ti dicono: ma questo è un imprenditore voluto. Cioè, io abito in un piccolo paese e vado in una filiale qua, no?
Sì.
A un certo punto io ho portato il mio business plan, che ovviamente non posso prevedere qual è il futuro, ma è quella è la mia idea, ho portato un business plan a 10 anni.
Sì.
Questi qua mi hanno guardato, ma cioè sei il primo a portarci un business plan 10 anni, neanche delle aziende che fanno 50 milioni di euro di fatturato fanno un business plan a 10 anni, perché 10 anni sono tanti, però certo, io avevo delle possibili entrate passive per 10 anni e quindi potevo fargli vedere che per i prossimi 10 anni c'era un'ottima probabilità che io incassassi quei soldi.
Ho capito.
Così ho potuto accedere a del credito e con questo credito, con questi soldini, ci ho fatto qualcos'altro, ok?
Cioè, hai comprato la macchina bella.
Esatto, no.
Tutta sta puntata e poi... Dato tutto. Ma che poi non è che io ce l'ho con quelli che comprano la macchina bella, chiariamo. Sì. Dietro, se alle spalle hanno una buona organizzazione, hanno fatto tutti i conti e usano dei soldi in più per comprare la macchina bella, va benissimo. È che ovviamente tu che stai ascoltando e hai comprato già la macchina bella, col cavolo che ce l'hai, hai usato i tuoi soldi, quelli dei guadagni appena sono arrivati, io lo so, perché sono tutti così. No, beh, siete andati con grandi rate magari.
Sì, no, vabbè, ma adesso anche questo ragionamento, allora, ci sono più Ferrari acquistate a rate da imprenditori che i soldi ce li hanno, perché loro dicono la liquidità, loro conoscono,
certo,
l'ossigeno,
certo.
E quindi dico: io la liquidità la tengo, la prendo in leasing la Ferrari, succede un casino, gliela do indietro, cioè questi ragionano così.
Però... Sì, ho capito, ma è tutto calcolato, cioè non è che se qualcosa non va perché pagano il leasing della Ferrari, mandano i figli sotto il ponte,
no,
è tutto calcolato.
Certo,
ho capito.
Tutto calcolato.
Certo.
Perché loro utilizzano...
Anch'io ho comprato i furgoni a rate, non in leasing, a rate, nonostante avessi soldi per prendere il furgone, perché per me era più logico tenere quei soldi.
Certo, anche perché utilizzi, paghi il mezzo che utilizzi intanto che lavori.
Sì.
Si autopaga.
Sì. Quindi...
Questo fa l'effetto leva.
Avevi un finale per questa puntata?
Non l'ho preparato. Potremmo, sai che cosa? Dai, gli diamo. Forse ce l'ho un piccolo file di Excel base per farsi un piccolo business plan. Glielo possiamo dare in omaggio.
Ah, ok. Lo mettiamo su Telegram?
Sì,
o
dai.
O mi dai un linkino e li mandiamo su un linkino.
Ma no, fallo tu dentro al tuo sito, così almeno che sappiamo chi l'ha preso, chi l'ha scaricato, così se per caso ha bisogno lo possiamo contattare o chiedergli anche un feedback. Cosa ne dici?
Allora, preferisco mandarli da te se devi raccogliere. Se devi raccogliere,
bene,
così
adesso,
non mi sbatto,
okay.
Ma solo perché così non mi sbatto a creare.
Va bene, allora faccio io una roba dove gli faccio scaricare il file di Excel, dai,
no,
per il budget,
okay. Va bene, e lo mettiamo con il link, o lo metti sulla stessa pagina dove hai messo i corsi? Scarica quel file Excel? No, perché non parla.
No, non riesco.
E allora ti
faccio
do un link sex nuovo e facciamo elettricistafelice.it/soldi. C'entra?
/soldi.
va bene, però me lo devo scrivere. Va bene, adesso appena salutiamo e poi me lo scrivo. Elettricista felice.
.it/soldi
e andate in una pagina di Socrate Zizza dove potete scaricare gratuitamente questo file che
cosa fa, cosa è un fa? Piccolo file di Excel dove loro si possono cominciare a giocare per farsi il loro business plan.
Ok, dai.
La loro base previsionale, ecco, una roba molto semplice per iniziare, per chi non ce l'ha.
Ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato, grazie mille, ti bacio e ti abbraccio, come bacio e abbraccio tutti quelli che ci hanno ascoltato guidando il loro bellissimo furgone o hanno guardato le nostre stupende facce su YouTube. Teniamoci in contatto!
Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it.
Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E ricordati che io non ho soldi, ma spendo troppi soldi.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.